Buon kiwi!
Buon kiwi!
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
Oggi torniamo a parlare di un prodotto Netflix, c'era mancato distruggerli e quindi ogni tanto è bene tornare a casa. È uscito il 14 maggio The Woman in the Window, o La donna alla finestra in italiano. Noi tra l'altro abbiamo fatto un watch party per guardarlo con pochi prediletti, no, in realtà con chi vuole può unirsi, e appunto l'abbiamo guardato insieme proprio la sera dell'uscita. Dato che sappiamo già che fanno un po' schifino i film Netflix, almeno in compagnia si apprezzano un po' di più. Però tutto il resto, dai, ve lo diciamo dopo la sigla se ha fatto davvero schifo, se c'è qualcosa di salvabile. Sigla.
Allora, questa introduzione dice già tutto, secondo me, di questo film. Non potevi essere più esplicita, secondo me.
Allora, però, in questo caso voglio difendere Netflix, perché dopo Malcolm e Marie io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. Allora, in realtà questo film ha avuto un parto molto lungo, nel senso che è stato prodotto non da Netflix ma dalla 20th Century Fox, e infatti doveva uscire ben nel lontano 4 ottobre 2019 al cinema.
Assurdo.
Poi è stato rimandato a maggio 2020, poi ci hanno ancora lavorato, in realtà hanno rieditato delle parti, credo. Alla fine non hanno più voluto mandarlo in sala e quindi se l'è comprato Netflix. Boh, cioè, il discorso è sempre lo stesso. Questo film comunque è diretto da Joe Wright, come diremo dopo, ha comunque delle grandi star all'interno, quindi è ovvio che, a prescindere da quella che poi può essere la riuscita o non riuscita del film, è un titolo che comunque attira. Questo sicuramente.
Quello
bisogna
sì.
Vedere se le prime critiche che escono, come al solito, influenza poi la voglia delle altre persone nel guardarlo, se viene subito messo un po' nel dimenticatoio perché magari leggi tutte critiche, appunto, cioè giudizi non convincenti, così, e quindi boh, vedremo quanto avrà successo.
Ma magari sarà lo stesso Netflix a non metterlo proprio, diciamo, tra le sue uscite predilette.
Dici?
Esatto. Quindi magari saranno loro a rendersi conto del fatto che anche no, nel senso lasciamolo pure un po' indietro.
Mm-hmm. Sì, anche perché alla fine lo sappiamo che rispetto al target classico di Netflix questo non è sicuramente uno di quei film che fa il boom e che magari vedi in classifica e se ne parla per settimane. Potrebbe essere uno di quelli che arriverà agli award, però uno è ancora presto, due appunto non è un film così riuscito. Non lo so, da prenderlo veramente in considerazione, però mai dire
già.
Mai.
No,
la
infatti.
Stagione è ancora lunga, anzi già. È appena iniziata praticamente. Comunque è un thriller psicologico basato su un romanzo del 2018 che ha lo stesso nome, scritto da A.J. Finn, è diretto appunto da Joe Wright ed è scritto da Tracy Letts. Allora, Joe Wright, vabbè, penso che lo conosciamo più o meno tutti, è famosissimo per Orgoglio e Pregiudizio, Chiara potrà confermarlo,
sì.
Ma in realtà ha diretto anche un sacco di altri film che sono arrivati agli Oscar e che comunque hanno avuto successo anche per le interpreti. Molto spesso troviamo Keira Knightley nei suoi film, e appunto possiamo citare anche Spiazione, Anna Karenina, anche The Darkest Hour in realtà, che è stato uno degli ultimi, forse 2018, non lo so, su Churchill. E adesso al momento sta lavorando tra l'altro a un musical, un adattamento del Cyrano con Peter Dinklage protagonista, che dovrebbe uscire, boh, chi lo sa, 2021-2022 in teoria, anche perché considerando che appunto questo film ha avuto una genesi molto lunga, in realtà penso che lui abbia già cambiato, come dire, focus da un bel po', quindi potrebbe essere che questo nuovo Cyrano sia già a buon punto. Sottolineo anche che al montaggio di questo film c'è un italiano, Valerio Bonelli, che appunto collabora con Wright già da un pochino, perché forse aveva già collaborato appunto per The Darkest Hour e poi sta lavorando anche al Cyrano, quindi benvenga. Parliamo un attimo appunto delle star, come vi abbiamo preannunciato prima, perché è un film ricco di super divinità di Hollywood. Abbiamo Amy Adams protagonista, poi ci sono un sacco di comparse di tutto rispetto come Gary Oldman, Julianne Moore, poi abbiamo Wyatt Russell, che io onestamente non lo sapevo, però arriva adesso dalla serie Disney, com'è che si chiama?
The Falcon and the Winter Soldier.
Lui è il protagonista, quindi lo ritroviamo anche qua. Abbiamo Anthony Chi e un sacco di altre persone, Jennifer Jason Leigh, nominerei anche.
Tra l'altro, secondo me, merita una menzione il fatto che anche Anthony Mackie sia uno dei protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier.
Ah, ok, perfetto.
Sì, cioè, solo che senza sapere la genesi del film, tu pensi, ah, magari, che ne so, li hanno visti sulle riprese della serie assieme.
Sono andati a fare la spesa lì.
Esatto, però, cioè, alla fine questo film è nato abbastanza prima della serie.
Esatto,
quindi...
chissà chi ci è arrivato prima.
Ma infatti, cioè, per Anthony Mackie in realtà no, perché era già presente in alcuni film, cioè Civil War, eccetera, eccetera.
Okay.
Però Wyatt Russell invece no, perché ha sempre fatto, cioè da quanto ho visto, filmetti un po' così, niente di che. Quindi va a sapere chi,
se...
va a sapere chi l'ha lanciato.
Esatto, e soprattutto vediamo se effettivamente sarà un lancio.
Già.
Nel senso, a parte l'universo Marvel, in cui penso che adesso inizierà ad essere piuttosto presente, per il resto chissà se appunto lo vedremo sempre di più anche al cinema. O
no, infatti.
Così. Vedremo. Ok, Chiara, allora ci fai un accenno di trama senza spoiler, che perché appunto abbiamo detto che è un thriller psicologico, quindi di spoiler ce ne sono, poi noi vi facciamo, come al solito, una prima recensione un po' così, soft, e poi andiamo in spoiler verso la fine.
Ok, va bene. Allora, per quanto riguarda il film, quindi abbiamo come protagonista Anna Fox, che è, diciamo, una psicologa, una psicoterapeuta, che lavora con i giovani, con i giovanissimi. Purtroppo però, diciamo, da psicologa è diventata paziente perché soffre di un disturbo, ovvero di agorafobia, che è una, diciamo, una malattia dove la persona prova un forte disagio nell'uscire in grandi spazi aperti e questo le impedisce di uscire di casa banalmente e quindi trascorre tutta la sua vita in questa immensa casa. Cioè, la sua vita, oddio, gli ultimi X anni. E diciamo che alla fine lei si intrattiene guardando dalla finestra, insomma, spiando i vicini. Le uniche visite che riceve sono quelle del suo analista, del suo psicologo e del suo inquilino che vive nel seminterrato, cosa abbastanza bizzarra, direi.
Esatto.
E niente, si fa compagnia tra un bicchiere di vino e un altro, una pasticca e un'altra, con le telefonate a sua figlia e a suo forse ex marito, non si sa. E quindi niente, cioè lei vive tranquillamente la sua vita e diciamo che la chiave di svolta sarà poi il trasferimento di una famiglia nella casa di fronte alla sua, quindi dall'altro lato della strada, ovvero i Russell, composti da, vabbè, mamma, papà e figlioletto nell'età adolescenziale.
Esatto.
E da qui niente, inizia tutta la nostra bellissima trama, non vi dico perché. Fine. Fine.
Allora, diciamo che questo film è stato, penso giustamente alla fine, ricollegato alla finestra sul cortile di Hitchcock, o in generale un po' all'universo hitchcockiano, ecco. Perché comunque, come dice anche il titolo, lei appunto si troverà a spiare dalla finestra questi nuovi vicini. Personalmente poi i parallelismi con Hitchcock secondo me possono anche abbastanza finire lì, nel senso,
esatto,
quel richiamo è palese, però un altro dubbio che ho è comunque se il film è tratto da un libro, quanto, boh, nel senso dici ok, la trama è questa, lo ricollego subito a Hitchcock, però poi i veri riferimenti, forse qualche inquadratura, tipo vedi lei che tiene la camera in mano, la macchina fotografica in mano, come anche appunto in alcune scene della finestra sul cortile. Per tutto il resto, onestamente, farci dei collegamenti, non lo so, io alzo le mani, non saprei dire se più di questo... Cioè.
Io onestamente li ho trovati più con la donna che visse due volte.
Un cioè, po' anche, esatto.
Perché quelli erano proprio riferimenti cinematografici, nel senso che come in Vertigo lui appunto ha queste vertigini, questi effetti psichedelici quando appunto si avvicina a delle sporgenze alte, eccetera. Cioè qua anche lei quando esce di casa ha questo effetto un po' allucinogeno, questa cosa,
sì,
questo turbine strano. E quindi l'ho associato più a quello, appunto, come scelte registiche, le definirei così forse.
Sì. Sì, e poi abbiamo sempre la questione del fatto di osservare una situazione dall'esterno e farsi poi alla fine un proprio film mentale su di quella.
Sì.
Perché questo fa Anna alla fine, vede dalla finestra quello che succede e prova a ricollegare i frammenti in modo che per lei abbiano senso, ma poi, come scopriremo, non è quella ovviamente la realtà dei fatti. Vabbè, comunque sì, sicuramente il collegamento viene da farlo e assolutamente vi consigliamo di recuperare quei due film se non l'avete fatto, La finestra sul cortile, Vertigo, assolutamente. Per il resto, diciamo che qua appunto abbiamo, secondo me, quello stato di confusione, di trip che dura per tutto il film alla fine.
Sì.
Quell'ambiguità in cui non sai mai se quello che sta succedendo e quello che lei vede sta realmente accadendo, o se da un certo punto ti dicono: ah no, ti sei immaginata tutto, in realtà eri a letto, perché appunto, sapendo dei suoi problemi psicologici, lei prende psicofarmaci, li mischia con l'alcol, come avevi già detto tu prima. E quindi si crea tutta questa confusione sia a livello registico che narrativo, che da tutti i fronti possibili, diciamo. Secondo me questo, onestamente, è un escamotage per darti ansia, perché alla fine il film è molto ansiogeno. Un po' banale, nel senso, in un modo più scontato, per creare questo stato di inquietudine, appunto, dovuto al fatto che tu non sai qual è la realtà e quindi non sai cosa aspettarti da un momento all'altro, non sai come potrebbero reagire i personaggi in qualsiasi momento del film.
Boh, ti dirò, io a parte un paio di jumpscare, nel senso mm-hmm. che magari compariva qualcuno totalmente a caso, cioè cose così.
Sì, esatto.
Non l'ho trovato così ansiogeno, cioè nel senso che per me era abbastanza noiosa come cosa, perché mm-hmm. alla fine ti mette ansia solo tramite questi effetti psichedelici, esatto. queste cose qua, e quindi non hai veramente il contatto, cioè da dire, magari, che ne so, questa qua passeggia per casa, si trova qualcosa, vede un'ombra, vede, cioè
mm-hmm.
non era prettamente ansiogeno, secondo me, quindi io l'ho trovato decisamente noioso, cioè guardare questa che si fa trip mentali, bicchieri che cadono, gocce di d'acqua che cadono dal rubinetto rumorosamente, cioè
esatto.
No, mi è, non mi ha suscitato niente, e tranne un forse colpo di scena, tutto il resto era palesemente scontato. Cioè, sì. troppo. Secondo me la chiave vincente del film, che poi lui non ha sfruttato, mm-hmm. è questa sua capacità di gestire molto bene i dialoghi, che sembrano quasi esatto. dei monologhi, che però abbiamo solo all'inizio, nella prima mezz'ora, tra sì. lei e il figlio dei Russell e la signora Russell. Quelli erano davvero belli. Poi dopo si è sfanculato, secondo me. C'è anche il suo monologo a un certo punto, il monologo di Amy Adams. Io l'ho trovato molto, boh, forzato, non mi ha trasmesso sì, niente.
È vero. Sì, mi ricollego alle due cose che hai detto. Per quanto riguarda l'ansia, è vero, nel senso che il problema è che usa tutti questi effetti di luce e ombra, e la sua, alla fine, frenesia della protagonista, questo suo stato di ansia che ha intrinseco, diciamo, per cercare di trasmettere ansia allo spettatore, però il problema, come dicevi tu, è che in realtà non sai perché. Cioè, ok, mi stai trasmettendo questo stato d'ansia, ma perché dovrei essere in ansia? È quello il problema. E quindi, appunto, rende così misterioso, che ne so, il lavandino che sgocciola, però rimane un po' fine a se stesso.
Sì.
Perché poi non c'è un reale motivo per cui quella cosa deve essere fatta. Per quanto riguarda gli interpreti e i personaggi, anch'io trovo che alla fine i punti dove lui spicca di più come regista e più riusciti siano effettivamente le interazioni, anche perché secondo me gli attori se la cavano tutti egregiamente, tranne quando poi il film diventa troppo forzato in alcune cose o come effetti speciali un po' troppo trash. Però loro di per sé secondo me sono tutti bravissimi, a partire da Amy Adams, perché se ci fosse stato qualcuno di meno capace il film sarebbe stato ancora peggio,
mamma
ma veramente
mia,
tanto
sì.
peggio, perché penso tipo a Rebecca, il remake, lì gli
Dio
attori
mio.
Cercavano di salvare qualcosa ma non erano assolutamente in grado, e infatti ha fatto una fine ancora peggiore secondo me. Qua tutto comunque viene salvato, la stessa appunto Julianne Moore, con cui c'è un dialogo che poi vedi anche lì all'interno del film, quel dialogo così lungo, cioè non capivi il senso,
no.
passavano a parlare da un argomento all'altro così, ed era, cioè ti teneva incollato, comunque seguivi, però dicevi, ok, all'interno del film, per quello che ho visto fino adesso, perché ci stai facendo vedere questa cosa? E in realtà, anche poi arrivando alla fine, non è che avesse così senso, però è anche vero che, appunto, erano assolutamente le scene più riuscite, e forse avrebbe dovuto, appunto, mantenerle per tutto lo svolgimento del film e non solo all'inizio per, diciamo, presentarci i personaggi.
Esatto.
Ecco.
No, ma poi, secondo me, una cosa che manca è un confronto importante con la figura del padre, quindi di Alistair Russell, perché
sì.
non c'è mai stato un confronto.
Esatto.
E poi, onestamente, io quando ero controcorrente, a me non è piaciuto molto Gary Oldman. poche battute urlate. Non mi ha entusiasmato. Non so se è il doppiaggio a questo punto, che era un po' forzato.
Ah, non lo so, io l'ho visto in inglese.
Ah, tu l'hai visto in inglese, sì. Che vergogna. No, io in italiano. Allora forse sì, forse purtroppo è un po' il doppiaggio.
Cioè, comunque il suo personaggio, appunto, proprio perché anche la trama non permetteva di approfondirlo, diciamo che fa il minimo indispensabile.
Sì,
ecco,
ma cioè,
tra
praticamente
tutti è quello
non c'è.
Che passa sicuramente più inosservato.
Ma infatti, cioè, non voglio andare in spoiler, però penso che stiamo pensando la stessa cosa. Comunque, vabbè. Mm. E poi, cos'altro volevo dire? Ah, sì. Che diciamo che quelle cose che, come dici tu, vengono lanciate in questi dialoghi, eccetera, è palese che alcune saranno fondamentali a un certo punto,
sì.
Però è anche palese che molte sono lasciate così a caso, giusto per creare un po' di confusione, del tipo, chissà
esatto.
Quale sarà la cosa che svolgerà tutta la matassa, cioè, quindi, non lo so, non mi ha convinto proprio in generale
esatto.
Come era strutturato.
Ok, allora secondo me possiamo dare una votazione, così poi andiamo in spoiler e salutiamo
sì?
Chi ancora non l'ha visto.
Assolutamente.
Allora, quindi, consigliato o non consigliato?
No.
In realtà non lo so. Io sono un po' più indecisa, nel senso che sicuramente non lo rivedrei. Secondo me se lo guardi in compagnia, tipo come abbiamo fatto noi con il Watch Party, ancora ci sta, lo trovi comunque no sense in tantissime cose, quindi non è assolutamente un film che ti dico mettilo nelle priorità di visione. Però se ce l'hai lì, una visione appunto per gli interpreti più che altro, ci può anche stare. Però per me comunque non è un film che arriva alla sufficienza.
No,
Se a
assolutamente.
Malcolm e Marie avevo dato il 6 pulito, qua direi che un 5 è già più
È già
che
regalato.
esatto.
No, questo qua ci sta come quei film che scegli magari per le visioni casalinghe entro le 22, ovviamente,
Esatto.
cioè per sparare qualche supercazzola quando vedi le trashate. Cioè,
Esatto, sì.
praticamente è un thriller che guardi per ridere, per prendere in giro il film, secondo me.
Ma
Appartiene a quelle
infatti è
categorie
assurdo.
lì.
Io e te nelle scene finali stavamo ridendo.
Sì,
Cioè,
sì, sì,
dovevano
sì.
essere quelle più, non so, così di suspense. Invece noi ridevamo perché
Dio
era tutto
mio.
assurdo, però.
Degli effetti
Vabbè.
speciali che mio cugino li faceva meglio, ma vabbè.
Alcuni veramente erano terribili, soprattutto quando c'erano delle scene. Vabbè, no, non lo dico. Ok, direi che possiamo andare in spoiler a questo punto, così appunto spieghiamo meglio anche il finale, tutte le scene, così. Ok, Chiara, inizia tu con gli spoiler e col finale, perché io in
Ah.
questi film non ci capisco un cavolo di trama, quindi
No,
sicuramente
dai.
sei più affidabile tu.
No, allora, secondo me palesissimo, ma proprio palesissimo, che in realtà marito e figlia fossero morti. Cioè,
Sì.
dai, ma che colpo di scena era? Ma no. Cioè, l'unico colpo di scena poteva essere che magari lei, che ne so, aveva tradito il marito. Vabbè, non me l'aspetto, d'accordo, ci stavo. Però, secondo me, potevano giocarsela molto, molto meglio. Ad esempio,
Assolutamente.
secondo me poteva essere molto interessante giocarsi la carta del 911.
Ok.
Ora mi spiego. Nel senso che secondo me sarebbe stato molto, molto, molto più figo se in realtà tutto questo alla fine si fosse rivelato effettivamente un suo trip, ma
Sì.
lei continuasse a chiamare il 911 perché nel momento del bisogno non aveva campo e quindi non aveva potuto chiamarlo. Cioè, quindi era come
Ok.
psicologicamente voler avere una conferma di poter essere salvata nel caso in cui fosse successo qualcosa.
Figo.
Perché comunque mi fai vedere che chiama il 911 3-4 volte, mi inquadri a tutto schermo in 16 noni il no service e poi niente, è finito. Cioè, una di quelle cose che, come dicevo prima, mi fai vedere come a dire guardalo, questo è il colpo di scena di cui hai bisogno e poi in realtà non è
Sì,
vero. Quindi, però
vero.
gestito male, non gestito bene. Non so se mi sto spiegando.
Sì, ma in realtà poi anche con tutti gli altri personaggi, secondo me, succede questo, nel senso che vengono anche presentati in modo interessante, tipo la figura del figlio o anche di David, l'inquilino.
Sì.
Però poi in realtà non viene approfondita adeguatamente perché poi il finale ti possa lasciare effettivamente sconvolto. Penso ad esempio appunto all'inquilino David, che a un certo punto scopriamo che dovrebbe essere in prigione, tipo una roba del
Sì,
genere.
ai
Ah, dovrebbe essere agli
domiciliari.
arresti domiciliari in un'altra città, quindi insomma ha avuto dei problemi con la legge, mettiamola così. Però anche lì, scusa, tutto a caso? Cioè, perché? È quella la mia domanda. Me lo fai scoprire un po' così per farmi mettere in dubbio dubbio la sua figura.
Ma boh, cioè,
cioè... grazie al cavolo, un modo più banale non c'era.
No,
di
infatti.
Dire, ho problemi con la legge, quindi oh, posso essere pericoloso. Veramente, non lo so.
Ma sì, cioè, proprio totalmente no sense. Che poi la sua figura ci viene presentata all'inizio come il perfetto inquilino, comunque le chiede se vuole una mano, l'aiuta, eccetera. E poi a un certo punto la sua figura si sfancula totalmente, diventa incagabile, quasi aggressivo, eh. E tu dici, scusatemi, ma quando è successo? Cosa? Perché? Dove? Sembrano amici e poi, ficchi sempre il naso qua, là, su, giù, non ti sopporto. Tipo, ok, raga, ma sono passati 2 giorni.
Esatto.
Cioè, cos'è successo nel mentre? Davvero, anche la figura del figlio, come dicevi tu, quindi di Ethan, presentata in un modo e poi senza nessun perché, motivo, eccetera, si sfancula anche quella totalmente.
Sì.
Boh. L'unico che rimane fedele a se stesso è appunto il padre, quindi Alistair, che però si rivela boh, una figura inconcludente, nel senso che non serve
sì,
né
esatto.
da una parte né dall'altra.
Di contorno.
Esatto.
Doveva essere il capro espiatorio nella prima parte del film, fine.
Già.
Qualcuno doveva farlo e quindi c'era lui, però
esatto.
È effettivamente un po' lasciata così. E tra l'altro poi... anche il finale proprio, secondo me non ha senso perché tutto il film ci viene presentato come un thriller psicologico, quindi nel bene o nel male, che funzioni o no, la situazione appunto di ansia, di inquietudine, di non sapere è data più appunto, come dicevamo prima, dal fatto che siano trip mentali, che non sai mai cosa è reale, cosa no, che cosa si sta immaginando, che cosa è successo, ok? Arriviamo alla fine e la fine diventa tipo un... horror, film d'azione, thriller con un inseguimento praticamente tra di loro che si tirano per le gambe, qualcuno
sì.
è mezzo morto, qualcuno cade, effetti speciali terribili, fotografia
sì.
secondo me terribile e veramente lì puoi solo ridere perché
cioè,
non può venirti l'ansia.
Era palese che a un certo punto ci fosse un manichino, qualcosa che veniva tirato,
esatto.
cioè io dico ma cosa sta succedendo raga, cioè
esatto.
ma davvero... Ma poi davvero, io l'avevo già detto nel watch party, quindi qualche privilegiato lo saprà già. Anche qua, allora, se tu metti un personaggio che soffre di agorafobia, deve uscire perché è spinto da un desiderio di salvare qualcuno, di aiutare qualcuno, non perché c'è uno stronzo con un coltello, un rastrello, che cacchio era, che ti insegue, quindi dici, ok, uscirò nell'attico per... cioè, no, proprio
esatto.
come scelta registica, cioè... Cioè, tu ti aspetti questo e non vuoi rimanere deluso. E invece poi ti trovi questa che, boh, felicemente
sì.
esce senza sforzi. Dici, ok, va bene, sopravvivi.
Che poi posso dire che comunque anche questo disturbo, appunto, agorafobico, secondo me è solo per rendere la protagonista inattendibile.
Sì,
perché
sì.
Perché veramente anche lì non è che lo senti veramente questa... opprimenza, questa claustrofobia, anche perché lei si trova in un appartamento molto grande.
È vero.
Quindi c'è... secondo me non emerge neanche questa cosa più di tanto. Mi sembra solo un modo per dire, ok, questa protagonista è problematica, non esce di casa, fine, quindi rendiamola agorafobica e abbiamo risolto tutti i nostri problemi.
Ma infatti, cioè se non fosse che poi lei a un certo punto, all'inizio proprio del film, Ethan lo fa entrare, io direi che più ha paura delle persone che degli spazi aperti.
Esatto,
perché,
sì.
Non lo so. Comunque davvero, tralasciando poi anche l'uragano che si abbatte su casa sua, che fa cadere 5 centimetri d'acqua, che manco nella stagione delle piogge in Africa, ma vabbè, secondo me, poi la smetto, secondo me è una cosa che si poteva sfruttare tantissimo,
sì.
che ovviamente Hitchcock non poteva fare perché si parla di anni fa, è sfruttare comunque... social, telefono, computer, cioè per fare qualcosa di
sì.
più che sia digitare due nomi e cercarli. Potevano includere
Vero.
Questa cosa dei social, lei poteva cercare magari informazioni tramite quello, invece che davvero scrivere 200 nomi tutti uguali che cambiava solo una lettera praticamente per documentarsi. Cioè l'utilizzo dei
sì.
social secondo me poteva avere davvero un impatto importante per lo sviluppo della trama, per capire la socialità della famiglia Russell e tutto.
Esatto. Ma poi, cioè, anche tutta la figura di Julianne Moore, a me sembra che da un certo punto di vista in questo film ci siano troppe cose
sì.
messe solo per arrivare al finale, che però poi il finale fa schifo, quindi non dici neanche il fine giustifica i mezzi, perché i mezzi
no.
erano molto più di valore del finale, non sono stati assolutamente sfruttati. Il fatto che, appunto, alla fine la moglie Russell fosse un'altra persona, sì, però, cioè, anche lì... è tutto solamente per arrivare alla fine, ma non viene mai approfondita tanto. Cioè, se si fossero concentrati solo su una di queste cose, sarebbe venuto un film molto più interessante, secondo
ma
me.
Sì.
Dando più spazio alla figura di Julianne Moore, alla figura del figlio che conosciamo nei primi 30 minuti e poi diventa fatiscente. Alla figura del padre, come abbiamo già detto. E quindi, boh, cioè, ti lascia un po' così...
No, secondo me, a parte il fatto che non hanno sfruttato per niente le attrici che avevano, cioè davvero, Julianne Moore, ok, sì, bello il dialogo nei primi 20 minuti, poi scompare. Non parliamo di Jennifer Leigh, perché comunque dice forse due parole in tutto il film.
Esatto.
Quindi, wow, è una guest star praticamente, non è un interprete.
Sì.
Davvero, è tutto inconcludente, ma anche come ci viene detto banalmente che in realtà la Jane Russell che abbiamo conosciuto noi non è Jane, ma è Katie.
Mm-hmm.
Cioè, ah no, lei si chiama Katie. Ah, davvero? Wow, figo! Cioè... non lo so,
sì.
Tutto privo di hype.
Già, sì, i punti in cui veramente doveva esserci un focus e dovevano essere resi accattivanti in realtà sono lanciati via a caso. Del tipo chi li coglie bene e
esatto.
Usateli come volete voi, se no pazienza, intanto ci servono solo per andare avanti con il film. Va bene, ok. Quindi diciamo che alla fine di tutto secondo me è stata più che altro un'occasione sprecata, sia
sì.
appunto... per gli attori che avevano, ma anche perché di spunti, secondo me, da approfondire ce n'erano parecchi ed è stato fatto nel modo sbagliato. Ovviamente poi un po' dipende anche dal libro, dalla sceneggiatura, da come è stato riadattato, però anche a livello registico alcune carenze, soprattutto sul genere horror, thriller, psicologico, come vogliamo dirlo, ci sono. Ecco, forse Wright lo preferisco... su altre tematiche, su altri generi, sicuramente,
sì.
Anzi non forse.
Va bene.
Va bene, se volete vedere un altro film simile, leggermente più riuscito, anche questo tema è uscito già nel Watch Party, La ragazza del treno sicuramente è leggermente meglio, anche lì non è un grande capolavoro, però diciamo che lì almeno alla fine si ricollegano tutti i pezzi. Qua invece no, cioè... dicono solo ok, alla fine è così, fine, non è che ti spinge a pensare a tutto quello che hai visto e a dire ah ok, quindi no, assolutamente non succede, doveva succedere forse di più. E va bene.
Va bene.
Noi ci sentiamo su Instagram a KiwiPod, su cui tra l'altro quando decidiamo di fare altri watch party ve lo annunciamo lì con qualche giorno di anticipo, quindi seguiteci così se volete partecipare al prossimo ci impegneremo a scegliere qualcosa di più decente, non possiamo saperlo a priori, però cambiamo genere, facciamo
più felice.
Facciamo la sera, facciamo qualcosa di meno inquietante la prossima volta, un bel cartone animato. Potete seguirci anche su Twitter, sempre a KiwiPod, in cui stiamo tornando attive, mi sto impegnando, vedremo, e anche Facebook. Potete ascoltarci su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vi ricordiamo che su Spreaker escono sempre gli ultimi episodi, ma se volete recuperarne di più vecchi venite appunto sulle altre piattaforme. Se volete aiutarci lasciate anche una recensione su Apple Podcast, dove volete, dove si può, che appunto ci aiuta un po' a crescere. Noi ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio e niente. Ciao ciao!
Ciao ciao!